Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo, la prima del nuovo anno. Auguri a tutti voi. Un nuovo anno che si è aperto con neve record e montagna in ginocchio, questo è il titolo di prima pagina dell'Amico del Popolo. Precipitazioni molto abbondanti hanno interessato il territorio nei giorni scorsi. Tetti a rischio, frazioni isolate, pericolo valanghe, chiesto lo stato di crisi. La foto di prima pagina ritrae proprio i volontari del soccorso alpino sui tetti delle abitazioni del Santo Stefano di Cadore, appunto alle prese con lo sgombero della neve. Il fondo di prima pagina, fare quadrato intorno alla scuola, serve sostenerne e promuoverne il valore. Altre due notizie, prima pagina, la pandemia preoccupa, il 9-10 zona arancione e poi l'annuncio dell'almanacco 2020, quindi una rivisitazione dell'anno appena trascorso che si trova all'interno del giornale. E allora andiamo alle notizie che riguardano la vallata Agordina. Dobbiamo passare diverse pagine perché, come detto, appunto all'interno c'è l'almanacco. Andiamo a pagina 20, Agordino, canale d'Agordo, il Musal collabora con l'IENS, un progetto transfrontaliero per la valorizzazione degli archivi. In Italia il Museo del Papa, in Austria il Museo della Ferrovia, ne parleremo fra poco con Loris Serafini. Cenceniga, il medico Bisatti dopo 41 anni lascia. Articolo di Luisa Manfroi, Agordo, tre parchi e un incrocio, ecco i progetti approvati dal comune, gli elaborati definitivi, adesso si valutano i costi. Pagina 21, Voltago, aperta la piazza con l'albero, i lavori non sono ancora completati ma il nuovo spazio è agibile, in primavera verranno realizzate le aiuole con essenze sempreverdi, stiamo parlando della piazza a fianco del municipio che è stata resa pedonale. Fai cade luci a LED, il comune reinveste il risparmio. Gosaldo, il tubo è rotto, ai turbai adesso manca l'acqua, la protesta di un proprietario di seconde case. Selva di Cadore, il trevigiano che voleva usare la roulotte come seconda casa, no dal prefetto, anche se il mezzo è fisso nel camping. E poi pagina 22, Agordo, è l'ospedale che attira o il contratto? Asca ragiona sulla possibilità di applicare il contratto della sanità. Santin, abbiamo proposto un incontro ai sindacati per i primi di gennaio. Canale d'Agordo, i presepi dei Coimiei e delle Vile. E ancora Agordino, ora comincia ad essere davvero tanta, la neve sta creando problemi dappertutto, il grande sforzo dei comuni. E poi il Natale, simbolo di vita anche nelle piccole frazioni, in questo caso due presepi, uno a Rivamonte nella frazione della Casera, uno ad Agordo al lavatoio di Toccol. Allora, quest'oggi apriamo l'anno 2021 con un gradito ritorno che è quello di Loris Serafini, direttore del Museo Albino Luciani di Canale d'Agordo. Ciao Loris, bentornato e buon anno.
Ciao Gianni, grazie, buon anno anche a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora Loris, i giornali in questa settimana e anche l'Amico del Popolo riportano la notizia di questo progetto di digitalizzazione e di valorizzazione di quello che è il patrimonio museale del Museo Albino Luciani, un progetto di collaborazione transfrontaliera tra il comune di Lienz e l'Unione Montana Agordina, che quindi prevede di trovare il modo, no, per rendere più fruibile questo patrimonio. La cosa che a volte non si sa è che al di là del Museo Albino Luciani, quindi tutta la parte che riguarda Papa Giovanni Paolo I, il museo è, come dire, sede, è anche un centro studi e che quindi comprende molto più materiale rispetto a quello che possiamo pensare relativo a Papa Luciani. Ti chiedo conferma di questo e ti chiedo eventualmente di farci luce su questo patrimonio.
Sì, certo, perché ogni museo ha comunque un patrimonio che conserva, che è collegato al museo stesso, all'esposizione. Normalmente sono la biblioteca, l'archivio, possono essere anche altre raccolte, gli oggetti di deposito, eccetera. Nel caso del Museo di Papa Luciani, noi abbiamo fatto un museo che non è soltanto dedicato alla figura di Papa Luciani, ma che è anche una sezione relativa al territorio in cui lui è nato e cresciuto, e quindi ci sono anche delle collezioni particolari pregiate che riguardano il territorio della Valle del Bioisch, che come sappiamo ha avuto una storia culturale molto molto vivace in passato, soprattutto tra il Novecento, tra il Settecento e il Novecento, con figure importanti di alto spessore che hanno raggiunto livelli e luoghi particolari come la corte di Vienna, non so, il patriarcato di Venezia, altre figure che hanno raggiunto i principali le corti europee o anche i principali luoghi della cultura come gli scultori Marchiori, Augusto Wurr, eccetera, eccetera. E quindi il museo conserva un fondo bibliotecario, quindi una collezione di libri molto ricca, e in particolare ci sono anche libri del Cinquecento che comprendono un po' quello che è il deposito della canonica di Canale, e si tratta di circa 1600 volumi antichi più altrettanti del periodo dell'8-900. C'è una collezione anche di videoteca, audioteca, una collezione di documenti, una collezione di disegni degli artisti Amedeo e Benedetto da Pos. Quindi ecco, dietro al museo c'è tutta una storia culturale che va valorizzata e va conosciuta.
Ma senti, quei libri, no? Si legge nell'articolo che ci sono quelle cinquecentine, e quando tu nell'articolo viene citato Aldo Manuzio, vuol dire che si fa riferimento agli albori della stampa e dell'editoria. Chi era che, e poi appunto tu citavi le opere anche dei secoli successivi, a chi appartenevano queste opere?
Allora, innanzitutto appartenevano al Pievano di Canale, che le aveva ricevute spesso in dono o in eredità. Quindi, siccome titolare della Pieve di Canale era quasi sempre o un nobile o una persona di grande cultura, in quanto Canale era una delle antiche 13 pievi della diocesi storica di Belluno, le quali avevano anche un beneficio consistente, quindi chi diventava parroco pievano di queste pievi poteva anche aspirare a una certa rendita, ed è chiaro che essendoci un concorso un tempo per raggiungere questo posto, concorrevano i vari sacerdoti, soprattutto quelli più dotati, e vinceva il migliore, ecco, pertanto arrivavano sempre persone di altissima cultura. Queste portavano con sé biblioteche altrettanto prestigiose, oppure sapevano collezionare libri e preziosi, oppure diventavano destinatari di eredità di questi libri, come il caso di Don Antonio della Lucia, che ebbe in eredità come pievano di Canale due fondi bibliotecari molto molto preziosi, uno di Giovanni Battista Luciani, un sacerdote patriota, protagonista del Risorgimento, colto e professore di letteratura al seminario di Belluno, che aveva collezionato un antico tesoro di libri, o il sacerdote Benedetto da Pos di Carfon, anche lui estremamente colto, che aveva una bella collezione di libri. Alla morte di questi amici di Don Antonio della Lucia, tutti i libri sono finiti alla canonica di Canale, ed ecco che assommandosi ai fondi lasciati dai precedenti pievani. Quindi si è formata a Canale una biblioteca che ha rarissimi esempi pari in Veneto. Ecco, forse una, sì, ha detto almeno della soprintendenza di Venezia. Ecco, un esempio analogo può essere la biblioteca di Cortina, ma storicamente Cortina non apparteneva alla diocesi, certo, di Belluno, e neppure neanche al territorio bellunese, per cui ecco, in Veneto come zona rurale, quindi parliamo di ambienti fuori città, perché non possiamo paragonare i paesi alle città. Questo è interessante, ma questo fa parte, diciamo, della biblioteca, che ha un progetto specifico col ministero.
Allora, i libri di proprietà delle persone che hai citato, mi verrebbero da chiederti, ma da chi venivano letti? Cioè, sicuramente dal proprietario, no? Ma avevano anche una. Erano letti anche da altri.
Erano lasciati a disposizione normalmente dei preti della canonica. Ah, okay. Perché Poi nel corso del tempo sono diventati un po', sono stati letti anche normalmente però dai seminaristi, da persone di una certa cultura che venivano in canonica a prenderli. C'è anche un fondo speciale di Don Benedetto Tissi che è stato arciprete a Canale tra la fine del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento, che aveva collezionato un'autentica biblioteca di libri proibiti, quindi erano tutti
Non
libri. Sì.
sono stati, non sono stati bruciati, quindi.
Assolutamente no, anzi, l'enciclopédie francese di Diderot d'Alembert, seconda edizione, ci sono i libri giansenisti, tutta la collezione dei libri del giansenismo, illuministi, ecco, tutte collezioni che erano molto borderline, no? Già
Certo.
allora, ma essendo lui una figura di borderline, quindi è naturale che ci fosse. E poi ci sono, per quanto riguarda invece l'archivio, il fondo che sarà oggetto del lavoro di digitalizzazione, ci sono tutti i disegni originali di Amedeo da Possa, del padre Benedetto, tutti scultori e discepoli del Besarella. Quindi anche lì c'è un bel patrimonio. Poi fondi fotografici, ecco, la collezione di Maria Adami Bagattella, che aveva fatto una serie di fotografie nella Valle del Biois degli anni 30-40, sono estremamente interessanti, oppure tutte le foto riguardanti Papa Luciani, ecco, dalla nascita al papato e anche dopo la morte, tutti gli eventi che si sono succeduti dopo, oppure la collezione audiovisiva che riguarda sia Luciani che la Valle del Biois e altri piccoli fondi.
Senti, ma a volte immagino che qualcuno possa chiederselo, dice, vengono spesi anche in questo caso, no, dei soldi per digitalizzare un museo. Qual è lo scopo? Mi spiego meglio, cioè, nel momento in cui è digitalizzato e quindi può essere maggiormente fruibile. Cosa i ricercatori, cosa possono riuscire a tirar fuori da questo museo? Quindi qual è la ricchezza che è insita e che in qualche maniera poi potrà emergere ulteriormente, perché già quello che tu ci hai detto già fa capire il patrimonio che abbiamo davanti.
Beh, rispondo dicendo che un tempo si pensava che valesse la pena valorizzare solo le grandi opere e i grandi nomi. Oggi si è finalmente capito che la cultura è un puzzle composta da pezzi risonanti e da pezzi in ombra. Forse i nostri artisti non sono tutti di altissimo livello, qualcuno magari è anche minore, o comunque fa parte, o meno conosciuto, ha avuto meno fortuna. Non per questo non merita di essere valorizzato. Quindi creare un puzzle completo che porti alla luce tutti gli aspetti della cultura, quelli di maggior vista nelle città, i grandi autori, sia quelli della periferia, dà l'idea completa di quella che è la cultura. E in Europa questo ormai si è capito da molto tempo, soprattutto nelle zone transfrontaliere come la nostra, dove per anni non si è valorizzato il patrimonio, è importante rendere fruibile e consultabile a maggior numero di persone possibili il patrimonio che è esistente nei nostri paesi, perché tutto quello che non viene valorizzato è come se non esistesse. È la solita storia del nome della rosa, dove mi pare si chiamava Jorge, il monaco, teneva nella torre del monastero tutto il capitale culturale dell'abbazia, no? A chi poteva servire a quello, se non viene messo in luce e fatto conoscere? Ecco, stessa cosa accade anche in un centro studi di un piccolo museo, comunque di periferia o transfrontaliero, che però ha un significato importante nei rapporti culturali in Europa oggi, perché l'Europa è formata da tante tessere, piccole anche periferiche, ma ugualmente importanti.
E poi Loris, diciamo, noi ogni tanto vediamo anche, leggiamo qualche tua perla, nel senso che è tua, nel senso che poi tu vai a scovarla negli archivi, quello di Canale, magari anche altri, e poi ce la condividi magari sui social o con altri mezzi. È una goduria quella di andare e di trovare negli archivi degli elementi anche curiosi, a volte semplicemente curiosi, che possono anche farci sorridere e divertire, ma che, come dici tu, poi contribuiscono a mettere una tessera di questo puzzle. Cioè, è bello anche proprio per chi lo fa.
Certo, anche perché conoscere la storia inedita e non copiare, scrivere libri copiando da altri libri, no? E questa è una tentazione che bisognerebbe sempre evitare, ma cercare le fonti, che siano orali, che siano scritte inedite, è l'arricchimento che si dà, è la marcia in più che deve essere fornita per far crescere culturalmente territorio, ecco, trovo è molto bello, anche interessante capire come i nostri avi avessero gli stessi nostri problemi, il lavoro, la sopravvivenza. Adesso noi credevamo di essere onnipotenti, no? Ma le epidemie che pestavano il nostro territorio con la media di 10 anni circa tra l'una e l'altra avevano gli stessi identici meccanismi nel 300, nel 400, nel 500, nel 900, nel 2020. Ecco, non siamo diversi dai nostri avi, e se noi conoscessimo la storia di più, forse eviteremmo qualcosa, ci aiuterebbe ad evitare certi errori e ci farebbe sentire meno onnipotenti.
Questo è il solito discorso sulla storia maestra di vita, no?
Sì, poi che non lo è forse, ma in realtà potrebbe diventarlo, ecco.
Ma dimmi un po', toglimi una curiosità, perché tu fai moltissime cose. La tua fruizione degli archivi com'è? Cioè, tu ogni tanto ci vai, ci passi del tempo, li spulci. Come fai? Qual è il tuo rapporto con l'archivio?
Ma diciamo che
Oltre a
allora.
quello che hai frequentato in passato, evidentemente, perché hai.
Diciamo che in passato, avendo più tempo per dedicarmi a questo, avevo più modo di vedere cose particolari, ecco, perché riordinando un archivio dall'A alla Z poi si tendono magari a fotografare, a tenere da parte le chicche, no? In mezzo a una montagna di carte che magari apparentemente non dicono niente, poi ognuna dice sempre qualcosa. Diciamo che spesso attingo a quello che ho trovato passato, che continuo a trovare anche adesso nel limite di tempo che ho per la ricerca, e normalmente cerco di estrapolare gli aspetti più curiosi e anche, non dico da gossip, quello no, ma che possono farci avvicinare alla vita del passato. Noi abbiamo un'idea delle persone che ci hanno preceduto come qualcosa di molto lontano da noi, no? Di molto diverso. Nella realtà l'uomo rimane uomo sempre. Cambiano, a me viene da ridere pensando alla Rivoluzione francese, no? Come spesso quello che erano i nobili, i vari stati, no? I vari, sono in termini, ma insomma, le varie classi sociali hanno cambiato spesso nome, no? Quelli che oggi noi chiamavamo nobili, oggi sono i grandi della finanza, eccetera. In realtà la storia non cambia, cambiano i nomi e i vestiti delle persone, ma i problemi sono gli stessi. E quindi trovare spesso delle curiosità del passato ci rende consapevoli dei nostri limiti e forse ci fa riflettere su quello, sul nostro comportamento, su come potremmo migliorarci.
Certo. E, Loris, abbiamo l'ultima parte della puntata. Abbiamo, tra virgolette, un po' trascurato Papa Luciani, nel senso che poi abbiamo parlato ovviamente di questo archivio che, come tu hai detto, completa la figura di Luciani, nel senso che va a spiegare qual era l'ambiente socio-culturale nel quale lui è nato ed è cresciuto, e ciò che, dove ci sono le radici, no, che poi lo hanno l'hanno portato a diventare papa. E tra l'altro c'è un legame, no? Abbiamo detto il legame tra l'Unione Montana Gordina e il comune di Lienz in questo progetto, e anche Luciani con quel mondo, no? Il mondo oltre frontiera, diciamo così, aveva un legame.
Beh, allora, innanzitutto noi non possiamo dimenticare che il Tirolo, noi lo chiamiamo il Sud Tirol o la West Tirol, eccetera, ma in realtà un tempo era il Tirolo, che comprendeva anche Pietralta e la provincia di Bolzano. Lui era un appassionato del santuario di Pietralta, ci passava quasi tutte le estati dal 67 in poi. E in queste estati lui faceva cappottina in Austria, no, nel Tirolo austriaco. A Maria Waldrast, nei pressi di Innsbruck, c'è un santuario dove lui è andato e che conserva un piccolo monumento al suo interno dedicato a Papa Luciani, proprio sopra Innsbruck, in una valle molto bella. Ma non siamo nell'Osttirol, ecco, dove facciamo il progetto. In quel caso, però, lui passando per la città di Innsbruck e vedendo un monumento ad Andrea Sofa, si è ispirato a questo grande eroe della resistenza tirolese e dedicandogli una bellissima lettera all'interno del suo bestseller, illustrissimo, quello che poi è diventato il suo bestseller. Quindi era un giornalista, Luciani, attento a tutti gli aspetti, e quando faceva i suoi viaggi era attentissimo alla realtà dove andava, no? Quindi anche dell'Austria studiava bene la vita, il pensiero dei suoi protagonisti, e troviamo questo legame proprio nella lettera che ho citato. Quindi, e c'è anche l'immagine del treno. Ecco, noi andiamo a fare questo progetto come museo con un museo del treno della zona di Lienz. Luciani utilizza moltissimo l'immagine del treno nelle sue omelie, nei suoi discorsi. Ed è interessante come questi due piani, così apparentemente distanti, no? Il museo della ferrovia e il museo su un papa, si possano unire proprio nella figura di Albino Luciani. E sarà certamente materiale per poter lavorare su una conoscenza transfrontaliera, sperando di superare presto l'emergenza sanitaria.
Certo. Loris, grazie per questa tua collaborazione odierna. Beh, grazie per averci così fatto conoscere meglio quello che è il centro studi collegato al museo Albino Luciani. Beh, spesso l'abbiamo fatto in questa trasmissione, ma a volte abbiamo un po' criticato anche le amministrazioni comunali quando tralasciano un po' la cultura, non spendendo dei soldi a riguardo. In questo caso ci complimentiamo anche con l'Unione Montana Gordina perché ha finanziato questo progetto e speriamo
Certo.
che a questo ne seguano poi degli altri. Già ce n'erano stati, perché l'Unione Montana aveva curato finanziato la digitalizzazione anche dell'archivio Crotta e anche quello delle latterie proprio
Sì. Infatti,
di Canale d'Avola.
un ringraziamento speciale va proprio all'Unione Montana Gordina.
Ecco, noi questo siamo onesti nel dirlo, nel complimentarci quando i complimenti sono anche meritati in altri casi, ma però insomma sulla cultura ogni tanto qualcosa da dire ce l'abbiamo, questa volta dobbiamo fare i complimenti. Loris, grazie di nuovo auguri di buon anno a te al Museo Albino Luciani di Canale d'Avoto.
Grazie, grazie anche a te Gianni, a tutti voi.
Grazie ancora a Loris Serafini, grazie a voi che ci avete ascoltato, di nuovo buon anno anche a voi e noi comunque ci risentiamo la settimana prossima.